Anche io, come tutti, mi fido ciecamente dei numeri. I numeri hanno cambiato la mia vita e, di conseguenza, la vita di tutte le persone che popolano questo pianeta. Vado fiero del mio operato, ma la cosa che amo di più è vedere con quanto ingegno l'essere umano è riuscito ad adoperare la mia invenzione e renderla perfetta, riuscendo anche a superare la visione che avevo da giovane. Mi presento. Il mio nome è Tim Berners-Lee. Mi sono laureato in fisica al Queen's College dell'Università di Oxford a 21 anni. Trascorso 6 mesi al CERN come consulente nel campo dell'ingegneria dei software e ho anche partecipato alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi del 2012 a Londra. Ah, quasi dimenticavo. Sono anche l'uomo che ha inventato il World Wide Web. Quello che ora sono i vostri negozi, supermercati, cinema, banche.
GS1 Italy presenta BIP, altro che codice a barre. Un podcast raccontato da Gabriele Calindri e condotto da Mariangela Pira.
Era l'agosto del 1991. Rintanato nello stretto cubicolo che il CERN mi aveva concesso, sono riuscito a completare le 9.555 righe di codice sorgente del primo sito web della storia. In sostanza, sono un nerd che ce l'ha fatta. Non è stato un lavoro facile, lo ammetto. Nell'anno passato tra stringhe di codici e computer dalla forma cubica, grandi quanto la mia scrivania piena di post-it e trucioli di matite, i numeri sono stati i miei migliori amici. Si dice che siano le persone pigre ad avere le idee più ingegnose e che ogni invenzione sia risultato di uno sforzo fatto solo per semplificarsi la vita. Ma io non concordo. Il segreto non sta nell'inventare a scoprire macchinari e soluzioni del tutto nuovi. Si parte sempre dalle cose più semplici, come i codici. Non è la pigrizia che ci muove, ma l'esigenza di creare contatti e reti di comunicazione che ci permettano di raggiungere ogni parte del mondo. I numeri ci permettono di viaggiare. Siamo arrivati ad avere tutto a portata di click. Anche se ricordo ancora quando l'unico modo per comprare qualcosa che ci serve era recarsi nei negozi e comprare. Se solo riuscissi a dire al giovane Tim che un giorno sarebbe riuscito a curiosare tra gli scaffali di un negozio di tecnologia di Tokyo, senza spostarsi dalla grigia e affollata Londra, lo ammetto. Anche io faccio fatica a stare al passo alla continua evoluzione di questa rete che ci collega. La quantità di informazioni a nostra disposizione supera di gran lunga qualsiasi numero che possa venirci in mente. Purtroppo, su internet non è proprio tutto rose e fiori. Non sempre i prodotti che ci arrivano davanti alla porta di casa sono come li avevamo visti online. Fidatevi. Fin troppe volte mi sono perso tra migliaia di risultati per trovare l'impermeabile perfetto per il mio bassotto. Dai, click! Sto parlando! Purtroppo anche il creatore del World Wide Web rischia spesso di trovarsi in casa un prodotto che non somiglia per niente all'immagine su eBay. Oggi abbiamo la possibilità di confrontare prodotti online, comprarli e riceverli comodamente a casa. L'offerta è praticamente illimitata. Le possibilità sono infinite. Ma come possiamo essere sicuri di comprare esattamente quello che ci serve? Come faccio a scegliere l'impermeabile perfetto per click? E come fanno i rivenditori ad essere sicuri che i loro prodotti siano facili da trovare sui negozi online? È qui che vengono in aiuto i numeri e GS1. Gente che di codici ne capisce. un numero identificativo e univoco che ci permette di risalire a quel preciso item. Grazie a questo numero, il Global Trade Item Number, GTIN, i partner commerciali della supply chain riescono a condividere informazioni sul prodotto e a farlo arrivare nel carrello, reale o virtuale, del proprio cliente. Il Global Trade Item Number, GTIN, quello che una volta veniva chiamato codice EAN, è un numero universalmente riconosciuto che viene utilizzato nel sistema di codifica GS1, EAN, per identificare un prodotto o un imballo e per condividere le relative informazioni. Ogni oggetto venduto online ha, quindi, una propria carta d'identità. Grazie a GS1 è rintracciabile in ogni angolo del mondo. Il cliente, alla ricerca del prodotto perfetto che fa al caso proprio, si trova davanti a infiniti risultati dei motori di ricerca, il che può essere scoraggiante. Il segreto per il funzionamento di un mercato così vasto sta nell'uso di dati standard per ogni prodotto in vendita. Usare un codice a barre GS1, esattamente come quello letto alla cassa dei supermercati, permette di ottenere per tutti i prodotti numeri univoci, legittimi e riconosciuti in tutto il mondo. Per ogni prodotto è fondamentale, quindi, avere questo codice univoco di riconoscimento e i vantaggi sono numerosi. Garantisce la corretta identificazione e la rintracciabilità dei prodotti in tutto il mondo. Evita errori nei processi logistici, ordine, spedizione, gestione dei resi, eccetera. Permette di commercializzare i prodotti in tutti i canali di vendita, anche online, di tutti i distributori italiani e internazionali. Aiuta i prodotti ad essere trovati nelle ricerche web dei consumatori. Come vi dicevo, i codici sono affidabili. Se usati bene, rendono la nostra vita offline e online molto più facile e veloce. Nella rete sconfinata del web, avere tutto a portata di clic è comodo, ma solo se si sa come gestire al meglio la propria esperienza online, sia come rivenditore che come consumatore. Il semplice atto di cercare qualcosa di cui abbiamo bisogno e di acquistarlo è cambiato. Mi capita di perdermi nelle creazioni che io stesso, attraverso un velocissimo effetto domino, ho generato. A volte immagino di entrare in un supermercato con infiniti reparti, scaffali su scaffali fino a perdita d'occhio. Non proprio un ambiente accogliente e a misura d'uomo. I codici sono le nostre guide tra i milioni di risultati di ricerca nelle piattaforme di vendita e nei motori di ricerca. La nostra garanzia di qualità.
Benvenuti a BIP, altro che codice a barre. Oggi parleremo di e-commerce e marketplace. In questo podcast di GS1 Italy ne parliamo con Vanessa Giulieri, Senior Project Manager, che segue i tavoli internazionali sui marketplace. Benvenuta Vanessa, grazie per essere qui con noi.
Grazie a te Mariangela, un piacere.
Allora, partiamo subito dal tuo ruolo innanzitutto. Ho sintetizzato bene, insomma, tu ti occupi sostanzialmente di seguire appunto i tavoli internazionali, giusto, sui marketplace. In che cosa consiste questo tuo lavoro?
Sì, seguo le attività e i progetti per GS1 Italy che sono legati ai marketplace e all'e-commerce. Sono tante le iniziative, sono tanti i progetti, sono tanti i servizi che GS1 Italy e in generale il network di cui facciamo parte stanno promuovendo e stanno portando avanti. L'e-commerce è una galassia molto variegata, è composta da molti attori, ci sono i marketplace, ci sono i seller, le aziende, i solution provider e infine gli utenti finali. Ecco, ognuno di questi ha caratteristiche ed esigenze ben definite. Gli standard GS1 sono, se vuoi, la bussola o il pannello dei comandi che consente di compiere al meglio questo viaggio, che può essere l'acquisto, l'ordine di acquisto, l'invio del prodotto o lo scambio delle informazioni dell'articolo.
Ecco, come l'e-commerce secondo lei ha cambiato le abitudini dei consumatori? Perché di fatto durante soprattutto il momento più difficile della pandemia, per alcuni è stato anche la soluzione delle difficoltà. Non è sempre stato, insomma, visto come inizialmente forse, come un ambito un po' difficile anche da comprendere. Invece si è rivelato spesso la panacea di un momento molto difficile. Come ha cambiato le abitudini di noi consumatori, secondo lei?
È verissimo. Beh, le abitudini di acquisto sono state profondamente stravolte. I due canali sono a volte intercambiabili o integrati. Valuto nel fisico il prodotto e completo l'acquisto online, oppure viceversa. Sono anche profondamente cambiate le dinamiche di acquisto. Si sono, per esempio, sganciate dagli orari dei punti vendita fisici, dall'offerta locale o dalle stagioni promozionali. Ecco, se parto per esempio dalla mia esperienza come consumatore, allora innanzitutto io non nasco come nativo digitale e cresco in provincia. Direi che l'e-commerce ha ridotto, se non abbattuto, molte di queste barriere. Penso a specifici articoli che in passato erano difficili da reperire, o perché di nicchia o perché disponibili solo su mercati esteri. Esempio, i dischi, certe riviste specializzate, i libri, oppure anche certi prodotti alimentari di importazione. Ecco, prima dell'avvento dell'e-commerce, acquistare questi prodotti significava prima di tutto individuare il negozio che ne fosse provvisto. Poi recarsi fisicamente, e nel mio caso significava appunto spostarsi in una città diversa da quella di residenza. Infine, riuscire ad acquistare, oppure, nella peggiore delle ipotesi, se mancava il prodotto, ordinarlo e attendere che arrivasse. Oggi il click che tutti noi eseguiamo durante l'acquisto online ha reso tutto molto più accessibile e in modo molto rapido, e sicuramente le piattaforme di vendita fanno in modo che tutto il processo di acquisto avvenga nella maniera più fluida e più semplice possibile.
Chiarissima. Quali sono invece le abitudini nuove, se ci sono evidentemente, dei venditori? E lei prima ha spiegato bene il suo ruolo e quindi ha fatto capire come si debba trovare di fronte diverse categorie. Guardiamo a quella dei venditori. Come cambiano le loro abitudini dal fisico al digitale, se cambiano? Che tipo di aspetti principalmente lei ha monitorato?
Recentemente noi di Just One Italy abbiamo svolto un'attività conoscitiva cercando di intervistare alcuni dei soggetti che sono iscritti al nostro sistema, che si muovono come seller nel mondo digital. E c'è una prima cosa che abbiamo capito, che in questo ecosistema non esistono bianchi e neri. Cosa significa? Significa che chi vende online può essere una realtà aziendale che promuove i propri prodotti tramite un marketplace proprietario, oppure ci può essere l'azienda che, accanto alla distribuzione tradizionale, ha deciso di aprire una vetrina digitale, magari sul marketplace più famoso. Oppure abbiamo il piccolo seller che utilizza esclusivamente il commercio online. Durante le interviste, inoltre, molti di questi seller hanno evidenziato come l'online consenta loro di avere un rapporto diretto col cliente finale, riuscendo di fatto a bypassare i passaggi intermedi, cioè i buyer della GDO, e gestendo in questo modo, in maniera se vogliamo più privilegiata e sicuramente autonoma, certe logiche di vendita. E anche se di dimensioni ridotte, i seller hanno compreso che il canale dell'online offre potenzialità enormi anche di fidelizzazione del cliente. Certamente hanno ben chiaro che un prodotto deve essere visibile, quindi significa che deve essere ben descritto, con informazioni accurate, accompagnate anche da ottime immagini. Tutto questo perché possa essere, diciamo così, trovato facilmente dal consumatore tramite i motori di ricerca. Allo stesso tempo però comprendono quanto tutto questo abbia bisogno di dedizione, di risorse dedicate e di tempo per garantire la visibilità necessaria al prodotto e per raggiungere così dei risultati significativi in termini di venduto.
Chiarissima. È molto interessante quello che lei dice, Vanessa, perché di fatto poi cambiano anche i meccanismi di ricerca del prodotto, cambia proprio tutto e ci si deve adeguare a questo mondo che va molto veloce. Molto difficile farlo, ovviamente, solamente con una grande competenza si riesce a andare dietro a un cambiamento così, così importante. E a questo proposito io le chiedo: abbiamo quindi, direi, ben spiegato il marketplace digitale in questo momento. Se lei mi dovesse dire quali sono i progetti di GS1 legati al marketplace digitale, questi quali sarebbero?
Il marketplace e il commercio elettronico sono ambiti in cui sempre più aziende e utenti del sistema GS1 si muovono. E sicuramente gli standard GS1 di sistema che non comprendono solo il codice a barre EAN o GITIN, abbiamo anche l'IDI, il catalogo elettronico GDSN, l'etichetta logistica SSCC, possono veramente fare la differenza e migliorare le performance di business e la user experience. Sono molti i progetti che GS1 sta promuovendo su e per il marketplace, sia in ambito nazionale che, diciamo, a più ampio raggio all'interno del nostro network, il network internazionale GS1 di cui GS1 Italy fa parte. Direi che il progetto più distintivo è quello denominato Verified by GS1. In cosa consiste? Attraverso il GITIN, cioè il codice a barre GS1 EAN del prodotto, è possibile risalire ad alcune info descrittive dell'articolo e verificarne così l'identità. Se per esempio il codice GITIN è autorizzato e l'azienda ha condiviso il set minimo di attributi di prodotto, a questo punto è possibile tramite appunto Verified by GS1 verificare il nome, il marchio oppure la descrizione merceologica e visualizzare anche l'immagine del prodotto. Questo processo di caricamento dei dati sulla nostra piattaforma denominata GS1 Registry Platform è in costante crescita e entro giugno del 2022 appunto contiamo di raggiungere l'obiettivo di avere almeno 200 milioni di GITIN di prodotto. Poi ci sono attività che possono essere considerate un po' più legate al nostro profilo. Parlo di attività di formazione con ad esempio webinar dedicati ai seller, webinar che vogliono mostrare come usare meglio i codici a barre GS1 e migliorare attività come per esempio il listing del prodotto, lo shipping. Tra l'altro alcuni di questi webinar sono stati svolti anche per i seller e i vendor di Amazon come momento di formazione reso poi disponibile nel seller center di Amazon.
E secondo lei, Vanessa, come facciamo a far capire e a spiegare alle persone che ci ascoltano perché il codice univoco è così importante e perché soprattutto è così importante alla luce dei cambiamenti di cui lei ha appena parlato, che ci ha descritto? Perché appunto il codice univoco deve essere tenuto ben presente dalle persone, dai consumatori e dai venditori?
Sì, allora questa è una domanda ricorrente e mi rendo conto che esiste molta confusione a riguardo. Quindi proviamo a fare insieme un po' di chiarezza. Allora, prima di tutto è importante ricordare che solo un ente GS1, nel nostro caso GS1 Italy, attribuisce GITIN EAN univoci autorizzati e riconosciuti a livello nazionale e internazionale. I GTIN di GS1 sono accettati da tutti i canali di vendita, sia quelli della GDO come dai marketplace. Sono codici registrati nel registro internazionale di GS1 e proprio perché sono autorizzati e riconosciuti in tutti i sistemi di vendita, non sono oggetto di contestazione da parte dei clienti. Infine, non meno importante, migliorano la visibilità del prodotto e la customer journey dei consumatori. Come dicevamo prima, il codice GTIN EAN concorre, diciamo così, a garantire l'identità di un prodotto, identità che è costituita da un set di informazioni di base. Abbiamo visto il marchio, la descrizione del prodotto, il contenuto, il numero di pezzi e l'immagine. Questo set di informazioni si trova in un database che può essere di volta in volta del produttore, del seller, della piattaforma di vendita, e questo set di informazioni possono quindi essere recuperate tramite una chiave che è appunto il GTIN, il codice a barre EAN. Ti faccio un esempio, pensiamo a quello che può accadere quando acquisto per esempio la cover per il cellulare. Se mi trovo in uno store fisico, la scelta avviene comparando la dimensione. Scelgo il modello, che può essere a libro, può essere una cover semplice, scelgo il colore. Ciascun modello o variante di modello possono anche non essere identificati con codice a barre, o peggio, possono anche trovarsi in un contenitore alla rinfusa. A questo punto la verifica visiva mi consente, magari anche con qualche difficoltà, di effettuare l'acquisto corretto. Online, invece, è impossibile compiere una scelta corretta del tipo di custodia che è adatta al mio cellulare senza avere una descrizione accurata del modello, una descrizione del colore, della forma. E il rischio qual è? Beh, facilmente intuibile, quello di ordinare il modello o il colore sbagliato. Quindi, il codice a barre GS1 EAN, che ancora una volta ricordo essere univoco, internazionale, attribuito in modo esclusivo a ogni singolo prodotto, ne consente la corretta identificazione, ne facilita l'ordine, ne facilita l'acquisto, ma facilita anche tutte quelle attività, diciamo così, dietro le quinte, come la gestione delle scorte, la spedizione. Il codice a barre GS1 è un elemento della identità dell'articolo, è per questo che parliamo di carta d'identità del prodotto, e abbiamo visto, grazie a Verified by GS1, come l'identità di un prodotto può essere controllata e, perdonami il gioco di parole, verificata.
Grazie Vanessa, devo dire che con quest'ultimo esempio è stato reso bene questo concetto, perché a volte si fa anche confusione, no? Tra quello che è l'oggetto che uno può trovare appunto su internet, quello che può trovare fisico e soprattutto la differenza che fa di fatto il codice univoco e perché è importante. Le chiedo, abbiamo ancora veramente 2-3 minuti scarsi, c'è qualcosa che vuole aggiungere guardando anche al futuro relativamente al business di cui lei si occupa?
I marketplace e il commercio online sono la grande sfida che attende GS1 e l'uso che si fa degli standard GS1. Abbiamo visto come in alcuni casi le regole di identificazione del prodotto e quindi l'utilizzo di alcune regole di codifica GS1 hanno bisogno di essere riviste proprio per rispondere a queste nuove esigenze che stanno emergendo sul fronte del digital e del commercio online. È una sfida interessante, una sfida ambiziosa, ma sono certa che noi di GS1 sapremo cogliere al volo l'opportunità ed essere ancora una volta a fianco delle esigenze delle aziende. Di questo ne sono certa.
Diciamo che le cose che ha detto sono sicuramente interessanti per chi lavora in questo comparto e, come lei ha detto, ci sono delle realtà ben posizionate. Evidentemente lei ha parlato della vostra, la competenza in questi casi, la flessibilità e il fatto di essere in questo mestiere da tantissimo tempo ovviamente poi fa la differenza. Io ringrazio tantissimo Vanessa Giulieri per essere stata qui con noi. Grazie di cuore Vanessa, alla prossima. E grazie per aver partecipato a questo podcast.
Grazie a lei Mariangela, grazie per l'opportunità, è stato un piacere. A presto.
A presto. Grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Bip, altro che codice a barre. Un podcast di GS1 Italy, raccontato da Gabriele Calindri e condotto da Mariangela Pira.